al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, buon pomeriggio. Luca Collodi in diretta sulla Radio Vaticana, al di là della notizia, oggi dedicato alla conferenza sulla famiglia in corso a Firenze. Poi guarderemo all'interno del Vaticano perché proprio mentre andiamo in onda è in corso la conferenza stampa di Monsignor Angelo Bagnasco per la 57esima assemblea che riunisce proprio in Vaticano, nell'aula del Sinodo, i vescovi italiani che tanto hanno parlato di famiglia. Iniziamo proprio salutando da Firenze, inviata della Radio Vaticana, Gabriella Ceraso, che si trova al Pala Congressi di Firenze. Gabriella, ben trovata.
Grazie Luca, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori.
E allora, ieri l'apertura della conferenza di Firenze sulla famiglia, il capo dello Stato Napolitano ha invitato a guardare in particolare, tra l'altro, all'articolo 29 della Costituzione, ribadendo un po' che il matrimonio e le convivenze non sono equiparabili. Ieri l'intervento anche del ministro della famiglia, Rosi Bindi, che si è detta disponibile ad ascoltare le preoccupazioni che ci sono e che sono emerse nel mondo cattolico sui cosiddetti DICO. Allora, Gabriella Ceraso, qual è il clima che si respira a Firenze?
Beh, oggi è un clima di attività piena perché dalle 9.30, questa è una giornata di sessioni di gruppi, quindi si lavora serratamente ogni sessione, sono 10, sono riunita in punti diversi di questo palazzo di congressi che è fatto di tanti padiglioni e si lavora a varie tematiche, si va dalla famiglia, al rapporto al diritto, alla società interculturale, al lavoro, all'economia, al welfare, ma anche ad ambiti più intimi come l'adozione, come la violenza nelle mura domestiche. Si lavora separatamente con l'idea di approfondire problematiche e elaborare orientamenti e proposte che poi saranno presentate domani al plenum della conferenza dai rapporteur di ogni sessione, cioè un presidente infatti, un relatore e un rapporteur e ogni gruppo poi ha il suo presidente e coordinatore. E alle 15.30 ci sarà anche un briefing della Bindi, l'ho annunciato, per fare il punto perché i lavori sono molto densi ma anche abbastanza sparpagliati qui. Quindi non è facile seguire tutto contemporaneamente. Lei tirerà un po' le fila di questa seconda giornata a metà del pomeriggio. E come dicevi tu, Napolitano, la Bindi, ieri i loro interventi, oggi si raccolgono le reazioni, ovviamente.
Proprio su questo volevo chiederti, che reazioni ci sono proprio ai discorsi che hanno aperto ieri la conferenza di Firenze sulla famiglia?
Guarda, sicuramente del discorso di Napolitano è stato apprezzato il suo riferimento all'ineludibilità del sostegno alla famiglia, questa apertura al confronto che si può fare rinunciando a spartiacque, rinunciando a contrapposizioni che in questo momento sono assolutamente inutili, ed è stato apprezzato anche dal forum delle famiglie come dalle ACLI, dal Movimento per la Vita, questo porre la famiglia al centro dell'educazione civile. Ha lasciato un po' perplesso il forum, oggi parlavo con il vicepresidente, la signora Paola Soave, e diceva ci ha lasciato un po' perplesso il fatto che il presidente abbia parlato di tutte le famiglie che possono chiedere riconoscimenti, quasi a un'apertura anche alle coppie di fatto. Questo plurale a loro li ha un po' preoccupati. Dell'intervento della Bindi, anche qui apprezzamento generale per una relazione che hanno definito ampia, complessa, molto articolata. Apprezzamento per l'apertura sulle coppie di fatto, perché il ministro ha detto che i DICO non vogliono intaccare la famiglia basata sul matrimonio, ma ci sono anche altre forme per difendere i diritti delle persone e soggettività sociale della famiglia, e quindi il governo è aperto. È stato apprezzato anche l'apertura sempre del ministro al trattamento fiscale delle famiglie. Come sai, il quoziente familiare è sostenuto dai cattolici. Bene, proprio su questo punto ieri Paola Soave ci raccontava una riflessione sul pomeriggio, mentre la mattina loro erano stati molto rincuorati dal discorso del ministro proprio sul quoziente familiare. Il ministro ha detto non è nel nostro programma di governo, ma possiamo discutere su alternative per raggiungere l'equità fiscale, possiamo aprire un confronto. Dunque nel pomeriggio questa apertura, secondo il forum, è stata assolutamente gelata dalle parole prima del ministro Padoa-Schioppa, poi del sottosegretario all'economia Visco. Quindi una una tavola rotonda che li ha lasciati altrettanto perplessi, come per esempio loro lamentano l'assenza nella discussione del problema scuola. Su questo sono abbastanza agguerriti, ma in generale ribadisco, per l'apertura, la disponibilità al dialogo, hanno apprezzato molto questo atteggiamento del ministro Bindi, questo senza dubbio.
E hai centrato un punto importante, Gabriella Ceraso, il fatto che ieri proprio il ministro Padoa-Schioppa abbia in qualche modo frenato alle richieste di dare nuovi fondi alle famiglie, a tutti i nuclei familiari.
Ha detto, certo, le risorse ci sono, ma stiamo attenti, perché prima di tutto bisogna tenere a bada il nostro debito pubblico. Il ministro Bindi ha anche ribattuto nel pomeriggio scherzando: beh, le famiglie forse del futuro possono attendere, ma le famiglie di oggi devono essere in qualche modo risarcite, devono essere in qualche modo ricompensate. Quindi c'è stato anche questo simpatico scambio di vedute. Invece con Visco, ecco, sembra che ci sia stato uno scontro più frontale. Visco sembra aver chiuso proprio ad ogni possibilità riguardo, ripeto, il quoziente familiare, che è una cosa che è proprio a cuore anche alle ACLI, proprio ai movimenti cattolici. Il forum, d'altra parte, è qui, come nei giorni scorsi ha detto Monsignor Betori, a rappresentare lo spirito dei cattolici in tema di famiglia. Monsignor Betori aveva sottolineato che è ai laici il compito di fare da attori in questo momento sulla scena politica, sulla scena culturale. Quindi il forum si sente investito di questa responsabilità, va avanti. A noi Paola Soave ha detto che comunque questo atteggiamento non li sgomenta. Loro hanno presentato un programma ben preciso che stanno distribuendo alle singole sessioni, da cui sono stati esclusi come relatori in prima persona, ma qui partecipano come ascoltatori e ripeto, distribuendo questo programma su cui comunque loro intendono andare avanti.
Grazie e buon lavoro a Gabriella Ceraso da Firenze, che segue per la Radio Vaticana la conferenza sulla famiglia. Grazie e buon lavoro a te.
Grazie a te, ciao.
Torniamo a Roma, restiamo sul tema della famiglia, perché abbiamo contattato poco fa Raffaele Bonanni, che è il segretario generale della CISL. Abbiamo cercato di capire perché, sia sul piano economico che sul piano degli aiuti, anche per quanto riguarda la carriera, ad esempio, di una mamma di famiglia, ci siano così tante difficoltà in Italia. Ascoltiamo il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni.
Dal funzionamento della famiglia dipende il benessere, proprio il benessere di tutti. Dipende da questo il bene comune, che è tale se riguarda tutti, ciascuno. Eppure le politiche economiche al loro sostegno non ci sono, sono frammentarie, sono propagandistiche di volta in volta. Noi riteniamo che la famiglia sia in difficoltà almeno per la ragione che dentro vi sono persone molto molto deboli, a partire dalla donna. Il peso del proprio funzionamento è quasi interamente su di lei, però le imprese non se la sentono di prendere persone che poi possono stare in maternità, per esempio, no? E questo è un problema serio, è al punto tale che accumuliamo due problemi, due primati, un'assurdità, ma accumuliamo due primati. Il primo è che abbiamo il minor numero di donne impegnate nel lavoro in Europa, almeno nell'Europa, diciamo così, più industrializzata, e poi nello stesso tempo siamo il paese che ha meno bambini e bisogna fare qualcosa. Allora bisogna da una parte sostenere le politiche della maternità, che vanno sì dagli assegni familiari, ma vanno anche dal problema di incentivare le imprese a tenere e assumere le donne. Già l'abbiamo fatto già col cuneo fiscale, abbiamo condizionato l'assunzione di donne a tempo indeterminato, e poi prevedere situazioni di sostegno a favore della carriera delle donne, che sono le più escluse per il solo fatto che devono interrompere durante la maternità o hanno difficoltà a essere inserite a tempo indeterminato. Questo li limita fortemente. Poi ci sono i problemi che riguardano il peso. Parlo dei bambini, dei figli, che da bambini, da piccolissimi, non trovano neanche un luogo dove poter essere educati già nella primissima età. Non a caso, di fronte al fabbisogno di asili nido, noi abbiamo sia il 10%. L'altra questione riguarda l'altro peso, che sono gli anziani in casa. un solo dato: la Germania ha stanziato 7 miliardi di euro e noi invece abbiamo stanziato 100 milioni di euro. Questo, ecco, e questo dimostra appunto la difficoltà, la distanza che c'è tra quello che si dice e quello che si fa. Si tratta di 3 milioni di persone, giovani e anziani, che hanno bisogno di essere sostenuti e che nessuno li sostiene.
Segretario Bonanni, da un lato le istituzioni, l'Europa, ci dicono che c'è la ripresa economica, dall'altro l'Istat, la Caritas, la Fondazione Zancan ci dicono invece che la società si sta impoverendo proprio a partire dalle famiglie. Dove sta la verità? Questa ripresa economica potrà favorire la famiglia o no?
Ah, certo, se dipendesse solo dalle imprese questo non accadrebbe. Ci vuole allora più politica, invece c'è poca politica. E l'economia senza una regola, senza un indirizzo, è un'economia che gioca per un gioco fino a se stesso. E noi dobbiamo contrastare questa tendenza. Le imprese aumentano i fatturati anche in Italia, aumentano gli ordinativi anche in Italia, però i consumi sono bassi. Sono bassi perché? Perché i salari e pensioni sono bassi. E i primi a risentire sono le famiglie. Una famiglia con 2, 3, 4 persone a carico, 4 bambini, non riesce appunto a tenere testa a tutte le incombenze che una famiglia normale ha. È un problema e nessuno se ne fa carico. Siamo il paese in Europa industrializzato con meno sostegni a una famiglia appunto con più figli.
Che cosa può fare il sindacato per una più equa ridistribuzione della ricchezza a vantaggio proprio della famiglia, che è il nucleo della società?
Ha sempre privilegiato nelle sue politiche economiche, nelle sue rivendicazioni nei confronti dei governi, la famiglia anziché l'individuo. Questo non proprio perché siamo legati fortemente a alcuni principi e alcuni orientamenti ben precisi. Tant'è che noi chiediamo appunto sulla donna molto più di altri sindacati. Siamo più insistenti sulla vicenda della non autosufficienza perché sappiamo che costoro poi caricano maggiormente sulla donna. Siamo coloro che chiedono a ripetizione appunto politiche a favore dell'infanzia, sia con gli assegni familiari ma anche e soprattutto con i servizi, perché altrimenti il carico è maggiormente sulla donna. Quindi politiche fiscali per sostenere queste condizioni, mai appunto sul piano individuale ma sul piano familiare, questa è la nostra connotazione precisa, ma questo è risaputo.
Segretario Bonanni, la famiglia per la Costituzione italiana è un perno centrale per lo sviluppo sociale del Paese. Perché la politica non fa la sua parte?
Perché ci sono posizioni ideologiche, culturali, che saltano a che fare la famiglia e si dirigono verso l'individuo. Ma è una storia lunga, è una storia che conosciamo perfettamente. È un problema di impostazione culturale.
E questo era Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, che lo abbiamo chiamato in causa proprio per una riflessione sul tema della famiglia al centro della conferenza promossa dal governo italiano a Firenze, di cui vi abbiamo riferito. Di famiglia se ne è parlato anche nella 57esima assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana in Vaticano. In questo momento è in corso la conferenza stampa dell'arcivescovo Angelo Bagnasco, presidente dei Vescovi Italiani. Noi, grazie a Mario Scatton, Vasco Feligini, andiamo proprio in diretta a cogliere un momento di questa conferenza stampa con i giornalisti che si sta svolgendo nell'atrio dell'aula Paolo VI proprio in Vaticano. Ascoltiamo questo momento in diretta.
Eccetera. Eccellenza Fania di Liberazione, la prima domanda. Tutti hanno osservato che nella sua relazione all'Assemblea c'è la ricerca di un linguaggio un po' diverso da quello degli ultimi tempi e un'apertura a tematiche finora negli ultimi tempi trascurate, quella della povertà, eccetera. Le domando, questo nasce dalla consapevolezza che forse la CEI era un po' troppo, diciamo, politicamente esposta e d'altra parte troppo incentrata sui temi di vita e famiglia, trascurando il resto? Seconda questione, i vescovi illuminano le coscienze, mobilitano il laicato organizzato, affidano la rappresentanza al laicato organizzato, ma non sfugge, credo, a lei che ci sono tanti cattolici che non sono perfettamente d'accordo con le manifestazioni come il Family Day. Allora, la domanda è questa, quando poi in concreto il politico cattolico deve decidere in Parlamento, che cosa si deve aspettare dai vescovi se le sue posizioni non collimano perfettamente? Quali censure? Quale spazio di autonomia? Cioè la CEI intende lasciare alla mediazione politica, che politica è sempre carità. E infine, in particolare, abbiamo sentito che il prossimo fronte, diciamo così, mi consenta il termine, è quello del testamento biologico. Che cosa ha da dirci a questo riguardo?
Sì. Non ci sono delle fratture nel cammino della nostra conferenza, ma delle accentuazioni o delle urgenze, che rispondono a delle urgenze. Noi viviamo, come tutti, dentro la storia e quindi accogliamo le sollecitazioni della storia. E questo è un criterio importante per la vita della Chiesa, che vive dentro alla storia concreta. E quindi l'accentuazione della vita, della famiglia o della libertà educativa e via discorrendo non è assolutamente in contrapposizione e non ha mai fatto dimenticare tematiche di tipo sociale che sono intimamente connesse ai valori prima citati. E la storia, ecco, anche della nostra conferenza episcopale, anche di recente, lo testimonia ampiamente. Basta andare a riguardare i comunicati conclusivi delle nostre assemblee o le prolusioni del Cardinale Ruini o comunque i testi magisteriali. Quindi assolutamente non ci sono né contrapposizioni né iati, ma, ripeto, urgenze. La risposta puntuale, il più possibile, a urgenze e a stimoli che emergono dalle situazioni concrete dentro le quali la comunità cristiana, in tutte le sue componenti, vive. Sempre comunque alla ricerca dell'annuncio di Cristo, nell'intendimento dell'annuncio del Signore, perché questa è la missione della Chiesa, del Signore Gesù, che rivela il vero volto di Dio e, come ricorda il Concilio Vaticano II, anche il vero volto dell'uomo. Quindi l'antropologia è sempre intimamente connessa alla cristologia. Per quanto riguarda il problema, i politici, eccetera, vede, a noi interessa innanzitutto richiamare, a noi vescovi, richiamare l'importanza e la chiarezza dei valori fondamentali, dei principi fondamentali, proprio per poter illuminare le coscienze come compito della Chiesa, e richiamare, esortare, invitare alla coerenza. Questo è un principio ed è un invito che vale non per una categoria di persone, ma vale per tutti. Io, vescovo, devo avere chiari e distinti i principi della mia fede e, con l'aiuto di Dio, essere coerenti attraverso la mia coscienza, le mie azioni, le mie scelte con questi principi fondamentali. Che principi possono derivare, derivano certamente dalla mia fede, dalla fede cristiana e cattolica, da Gesù Cristo, ma che possono essere anche individuati dalla mia ricerca di ragione, di buonsenso, perché non dimentichiamo mai che la fede illumina la ragione, ma non si sostituisce alla ragione, non l'annulla. E quindi ogni affermazione che la Chiesa fa, anche se illuminata dalla fede, non è necessariamente di tipo esclusivamente confessionale. Non tutte, certe cose sì, certe cose no, certi principi sì e certi no. E questo direi che è un criterio che è opportuno, ecco, che ci richiamiamo, proprio per non pensare che ogni parola della Chiesa sia su qualunque argomento, sempre, comunque, dovunque, sia una professione di fede. Non è sempre così. Per quanto riguarda l'ultima questione del testamento biologico, noi dobbiamo innanzitutto e vogliamo e dobbiamo come missione affermare sempre il valore, noi diciamo sacro. Non vorrei che la parola sacro ci facesse subito pensare, ecco, una questione di fede confessionale, voi dite così e altri dicono no. Sacro nel senso anche più laico, si può usare, credo, no? Di intangibile, di assoluto, di radicato, di costitutivo della persona umana, che è il primo fondamentale valore che presuppone poi, che è il presupposto poi di tutti gli altri, e cioè la vita dall'inizio, cioè dal suo concepimento, la vita umana, al suo naturale tramonto. Ricordando che, quello che ha detto in un passaggio della mia prelusione, che la persona, con tutta la sua dignità, la sua ricchezza, il suo valore ineguagliabile, non è una fase della vita umana, ma è la forma dell'uomo. Si è uomini solo nella forma della persona, quindi non è una fase, anche quando le operazioni, ecco, della persona umana non sono ancora attuali, ma sono potenziali, cioè nelle loro capacità radicali. Ecco, quindi è questo che noi dobbiamo e vogliamo continuamente affermare, proclamare e naturalmente promuovere rispetto a qualunque forma, a qualunque situazione che neghi in qualche modo, limiti in qualche modo questa centralità della vita umana e quindi della persona.
Dall'atrio dell'Aula Paolo VI ringraziamo l'arcivescovo Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo ascoltato proprio un momento saliente di questa conferenza stampa che il presidente dei Vescovi Italiani tiene a margine della 57esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Quindi abbiamo colto proprio un momento, direi quasi essenziale, su questa domanda del collega Fania del quotidiano Liberazione. Grazie anche a Vasco Feligini, tecnico nell'Aula Paolo VI. Noi torniamo in studio e chiudiamo. Grazie a Mario Scattone, Eva Rorman, Maria Serena Tuglio. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia. 105
Live. Radio Vaticana in diretta.